Il Napoli non ha mai fatto un tiro, noi abbiamo creato tanto, perdere ci stava veramente molto stretto.
No, sentivo che diceva Mancini, sai, uno quando gioca secondo me non si rende conto di cosa succede in campo, ecco. Cioè, ha detto che hanno avuto tantissime occasioni che non abbiamo, magari ha visto un'altra partita, è entrato dopo.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Una squadra forte che si conosce molto molto bene. È chiaro che non siamo delusi perché abbiamo perso due punti. Secondo me è giusto il pareggio.
Possiamo prendere in giro i nostri tifosi dicendo puntiamo alla Coppa Italia, puntiamo all'Europa, puntiamo a far bene partita dopo partita, questo sì.
Dal Bologna, da Riyadh, questa partita io non me ne ero accorto in campo, poi chiaramente l'ho rivisto, è impossibile. Non so quali sono le direttive, ma ci sta l'arbitro, perché c'era anche Teo con Pavlovic che fosse coperto, ma chi sta seduto non può non chiamare l'arbitro in una circostanza del genere. Ho visto per dei falli sull'Inter fare delle trasmissioni di giurisprudenza sull'Inter, ora terza, quarta incomincio ad arrabbiarmi.
Di vedere anche tutta questa soddisfazione da parte dei calciatori della Roma di aver pareggiato contro di noi, significa che stiamo facendo qualcosa di importante. Loro venivano da 7 vittorie consecutive qui all'Olimpico, però sicuramente c'è l'amaro in bocca, perché alla fine arriva al 92esimo senza neanche penare chissà quanto. Abbiamo fatto le ultime 3 partite 7 punti, ma avessero detto firmi per questo non avrei messo una firma, ne avrei messe tante.
Duello a distanza verbale tra Inzaghi e Conte, che non si citano ovviamente, ma ognuno espone le sue ragioni, è stata la cosa più divertente, una delle più divertenti di questa domenica consacrata al santo patrono Cesarini. Per chiarire, dai vertici arbitrali filtra l'idea che abbia fatto bene a non... Kiff non concedere il rigore nel derby, perché viene considerato quell'intervento di Pavlovic, viene considerato tutto molto light perché si possa segnare un calcio di rigore. Questo filtra dai vertici arbitrali, poi ve la butto lì. Ciao Pierluigi Pardo.
Ciao, come va?
Molto bene, poi più tardi mi raggiunge qui in studio anche Carletto Pelegatti. Dopo le 12 e mezza abbiamo delle cose, le 2 e mezza abbiamo delle cose da dirvi. Molto bene. Intanto ci ha raggiunto telefonicamente Boris Solazzo. Oggi siamo stati
buoni. Mancavo così tanto che invece di aspettare una sconfitta hai aspettato un pareggio.
Ho aspettato un pareggio, vabbè, anche perché non perdete mai, quindi non potevamo sentirci fino a per le prossime 16 settimane. Però avrei delle cose da dirti. Ai punti vince l'Inter questo confronto a distanza, perché meritatamente salva la pelle nel derby, che è diventato inspiegabilmente difficile per l'Inter, questo non so perché, mentre secondo me il Napoli butta un'occasione.
Allora, io ti faccio una piccola considerazione. Sono d'accordo con te fondamentalmente, però se no, a noi ci avessero detto in Napoli Inter e Atalanta manterranno le distanze invariate, forse il più contento sarebbe stato il Napoli. Nel momento in cui succede come succede, che al 92esimo è l'Inter a recuperare e il Napoli a perdere i punti, ovviamente a livello psicologico è abbastanza drammatico. Detto questo, mi sembra che entrambe le squadre siano abbastanza solide da resistere sia a questo sia ai rigori non dati, perché poi ci tengo a dirlo, altro che light, quello contro quello di Pavlovic e Hernandez era un pestaggio, così come il Napoli ha lanciato due rigori.
Ma sì, per stagine vedo no, due
diciamo
mi sembrano
tanti. Questa...
Due mi sembrano
Ma allora guarda, io da ex arbitro ti dico una cosa: se tu ammonisci Politano per simulazione, il VAR la rivede, e infatti il VAR la rivede, e quel rigore non può non darlo. Quindi insomma, col VAR è vero che la nuova dirigenza dell'AIA, secondo me, senza alla fine penalizzare nessuno, perché Inter e Napoli sono state penalizzate alla stessa maniera, sta prendendo una deriva che non mi sembra geniale, ecco, sì. Devo dire,
no, ma guarda,
però,
io
insomma, io non credo che alla 23esima giornata possa fare male questo, cioè possa essere la causa di uno scudetto vinto o perso in albergo.
No, non è così. Allora, posto che di questioni arbitrali da quando c'è il VAR mi occupo poco, perché mi annoio come un matto, quindi me ne frego abbastanza serenamente. Però quello che ti dico è che un amico romanista, amici romanisti in settimana mi avevano detto: guarda che col Napoli gioca la primavera, perché Ranieri ha in testa il Milan. Poi nessuno lo dice, Ranieri men che meno, però è così, non è che ha giocato la primavera, però ha fatto amplissimo turnover la Roma, e per questo ti dico che per il Napoli è un mezzo passo falso, perché avendo in tasca il pareggio dell'Inter vai a Roma, la Roma gioca con le in gran parte con le seconde linee, e dovevi chiudere la prima.
Ma ragazzi, 17 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, cioè,
no,
non so,
sì, ma non questo. È quello,
cioè, è umano, e posso dire con la pigrizia dei vari Pellegrini, Dobvik e via dicendo, si è fatto un favore Ranieri a far giocare invece chi aveva più voglia.
No, non sono d'accordo. Non sono d'accordo che la Roma in questo momento sta benissimo, Pierluigi.
La Roma ha potuto fare catenaccio per 50 minuti con quella squadra.
Beh, allora, no, sono abbastanza d'accordo con Carlo, nel senso che la Roma ieri ha messo in campo una formazione che era chiaramente una formazione fatta per fare turnover, ma non c'è niente di male, anzi alla fine ha avuto ragione Ranieri, perché ha portato a casa un risultato comunque positivo, e su questa ragione Conte, cioè che la Roma festeggi un pareggio all'ultimo minuto contro il Napoli è un'ulteriore certificazione della forza del Napoli, però indubbiamente il turnover l'ha fatto. A priorizzarlo sulla partita col Milan è inutile girarci attorno, ma fa parte delle legittime scelte di un allenatore, insomma. Però quando ieri eravamo ancora a San Siro e con Strava abbiamo visto la formazione della Roma, siamo rimasti abbastanza basiti per la quantità di cambi rispetto a quello che si poteva immaginare e rispetto a quella che è la formazione tipo della Roma, che oltretutto ha trovato una sua continuità di rendimento. Cioè siamo in un periodo in cui la Roma ha una formazione tipo, ha delle gerarchie ben consolidate, certo. Non siamo nella fase Juric, quindi detto questo poi sono d'accordo con Conte quando dice che 7 punti nelle 3 partite Atalanta, Juve e Roma è un ottimo risultato. La partita contro la Roma non è una partita facile, veniva a 7 vittorie interne consecutive, e è chiaro, come dice Boris, che poi alla fine e sono le technicalities che rendono amara la serata per il Napoli, cioè il fatto che comunque il Napoli è stato rimontato mentre l'Inter ha rimontato, che il Napoli ha giocato dopo conoscendo il risultato dell'Inter, e sicuramente poteva esserci, cioè poteva essere a più 6 e non a più 3,
certo.
Però insomma quello che ci dice questa giornata di campionato è che alla fine è tutto inalterato, non c'è stato, certo, poteva esserci una mini svolta a favore del Napoli, ma pure detto che ragazzi l'Inter ha preso una quantità di pali, che poi era sempre quello.
Ma chiaro,
sempre
no,
il palo
ma...
sinistro di Mignano.
Sempre quello. Ci aveva messo sopra il mirino. Ma non è quello.
Cioè,
sì,
non si può dire che non fosse meritato il pareggio. Ci mancherebbe
no,
altro.
Ma figurati,
occasioni.
Ma credo che poi lo ammetterà anche Pellegatti. È stato meritatissimo il pareggio, l'ha detto anche con Seisao. Ma non è questione non si è perso niente. Il problema è che non si è guadagnato niente la prospettiva del Napoli, e questo Boris Conte lo sa perfettamente, perché ieri sera c'aveva la faccia da dire: vabbè, ho preso gol all'ultimo minuto, quelli della Roma sono contenti, quindi siamo bravi noi. L'anno scorso avevamo 100.000 punti in meno e con la Roma abbiamo perso 9 volte, perché dice queste cose. Però la faccia diceva un'altra cosa, cioè non hai perso niente e va bene così, però potevi guadagnare e non l'hai fatto, e secondo me mezza occasione persa, inutile girarci
intorno. Perché Conte sa che se tu in questa giornata guadagni 2 punti con l'Inter che prende 4 pali e tu che vieni da una settimana in cui 3 giorni li hai fatti di riposo, è un segnale del destino, però detto questo il Conte sa anche che nelle ultime 8 partite ha fatto più punti di quello che era umanamente possibile immaginare. Quindi secondo me invece è stato molto equilibrato tra la sua faccia, che deve dire ai giocatori, a Mazzocchi, che deve, se entra per dieci minuti deve stare concentrato,
esatto.
dice a lui stesso che deve stare più attento, perché forse far entrare Buongiorno e far rimanere Di Lorenzo a destra era meglio, o comunque provare a far entrare Rafa Marin era meglio, non mettere Mazzocchi che a destra ci gioca solo a 4. Però voglio dire, poi è ingiusto pure criticare chiunque, perché lo stesso Conte che facendo i cambi si è inventato vittorie che sembravano impossibili. Voglio dire, io devo essere pure onesto, a Bergamo abbiamo fatto una grande partita, ma sono stati 3 tiri in porta e 3 gol. Cioè ieri a me fa molto più arrabbiare l'arbitraggio infame, ma poi vedo Inter Milan ed è un arbitraggio infame alla stessa maniera contro l'Inter, quindi purtroppo sono solo mediocri i nostri arbitri.
Sì, ma
però
intanto...
insomma, cioè, voglio dire, sono due belle squadre. Poi ragazzi, io ieri vedo Inter Milan e vi dico, il Napoli fa una fatica enorme per segnare un gol a una provinciale, ed era una narrazione cinematografica bellissima, perché Juan Jesus che fa l'assist per Spinazzola, solo per quello meritavamo di vincere, solo per poterlo raccontare ai nipoti. Però io da napoletano a Roma, poi insomma forse ci avrei campato per 25 sì. anni scudetto o no.
Sì,
detto questo il modo in cui gioca, l'irrisoria facilità con cui l'Inter gioca e l'incredibile difficoltà con cui il Napoli fa miracoli ti dice secondo me qual è la gerarchia.
Ma io ieri
poi nella... i miracoli sono sempre possibili,
sì, ma io ieri questa irrisoria facilità nella partita che tra l'altro Pardo ha commentato, cioè il derby di Milano, non l'ho vista, anzi sì, mi sembra che
la Roma forse... due per l'Inter era poco.
No, ma non è vero.
Forse ho capito male io, la Roma non è una provinciale, la Roma in questo momento è una squadra che sta bene, che viene da una serie di risultati utili, che ha ritrovato una sua quadra. Poi
Una squadra che esulta per un pareggio è una provinciale, fidati.
Ma un pareggio in casa non è vero, pure l'Inter ha esultato per il pareggio all'ultimo minuto col Milan e non è una provinciale. Non scherziamo, la Roma è una squadra che sta bene, a parte che la Roma non è provinciale per definizione, per dimensione.
È una squadra che è arrivata 4 volte sesta negli ultimi 4 anni, vogliamo dire che è una provinciale di lusso? Ma questa è la sua dimensione in questo momento,
non so,
ragazzi.
Perché ti sei fissato con questo aggettivo che io non userei, perché proprio mi sembra quanto di più lontano dalla realtà della Roma. La Roma semmai in certi momenti ha dei progetti di grandeur che poi non si realizzano e magari sarebbe meglio a spendere meglio i propri soldi, e secondo me lo sai, il peccato originale è stato comunque quello di non aver avuto una gestione, diciamo quantomeno una gestione psicologicamente lucida dell'addio a Mourinho, ecco, diciamo così, se non proprio una conferma, quantomeno un ragionamento fatto, impostato in una maniera un pochino più razionale. Però detto questo, secondo me ieri la Roma ha fatto un turnover abbondante, ha priorizzato sulla partita contro il Milan, in questo senso forse ha riconosciuto la forza del Napoli e alla fine ha esultato,
ma l'esultanza al 92esimo
è identica all'esultanza sotto la curva dei giocatori dell'Inter, assolutamente legittima, perché qualsiasi partita tu stia perdendo al 92esimo e la pareggi ti fa godere come
certo,
matto.
Ma certo, ma anche perché se sei la Roma, fai turnover e pareggi con la capolista che sembrava inarrestabile, insomma, secondo me hanno, al di là della classifica, io secondo me fanno bene a risultare. Piuttosto, Pier, non mi sembra che l'Inter vada proprio, specialmente nei derby, non mi sembra che l'Inter sia questa macchina da guerra. Ieri ha preso 3 pali, è vero, ha meritato il pareggio, però
difficilissima da commentare, veramente fra le più difficili, nel senso che a distanza ormai di 18 ore ancora una sintesi univoca non ci può essere. È stato un primo tempo equilibrato in cui l'Inter dava la sensazione di poter fare qualcosa di più, ma dove il gol l'ha trovato il Milan. Un secondo tempo in cui sicuramente il Milan si è un po' schiacciato, secondo me ha patito l'assenza di un centravanti che potesse farla respirare, farla salire, degno di tal nome. Abraham ha delle caratteristiche anche interessanti, di grande volontà, ma non è quel tipo di giocatore lì, e l'Inter ha avuto tante occasioni. Ora, la quantità di occasioni che ha avuto l'Inter non vuol dire che meritasse di vincere 3-1, nel senso che io la mia visione del calcio è che se tu sei sotto nel punteggio, hai 4-5 occasioni,
certo, sono d'accordo.
poi dopo se vai 1-1 non sai la partita come gira, no? Se continua a girare nel modo che l'Inter domini, certo, anche certo, sull'1-1 certo, certo, oppure certo. No, no certo, certo. Questa cosa non è successa, alla fine il risultato è un risultato che ci sta. Poi certo che l'Inter sia più forte del Milan, questo mi pare evidente, e forse fra le righe si è visto anche ieri, però il Milan è andato a un minuto e mezzo da vincere la partita, quindi ripeto, non è una lettura semplice quella della partita ieri, sinceramente. Però è chiaro che rispetto all'Inter perfetta che avevamo visto contro il Lecce e contro il Monaco soprattutto, quello di ieri è stato
sta soffrendo questa partita, no?
Anche perché il Milan è più forte del Monaco. Anche sì, perché il calcio italiano non dipende quale
Milan, Pierino, perché il Milan che ha giocato a Zagabria non è più forte del Monaco, e c'è una distanza con l'Inter che è abissale ed è successo 3 giorni fa.
Il Milan ha dei giocatori impresentabili come Musà, come Aimé Okafor che verrà a Napoli,
sì.
Ma nel complesso ha dei giocatori fortissimi. Detto questo, ieri dà il rigore a Thuram e finisce 3-1, cioè nel senso a me sembra chiaro,
Boris, però c'è la riprova,
quale fosse la squadra più forte.
Poi il Milan, sai qual è la squadra più forte,
riesce a fare cose straordinarie, però insomma.
Però non mi puoi dire che dai quel rigore finisce 3-1 perché non è la controprova. Io dico l'Inter ha giocato detto così sotto,
però
di un gol.
Vediamo calcio da abbastanza tempo per
puoi pensarlo, però insomma l'Inter è stata sotto fino al 91esimo, voglio dire.
Non fatemi difendere a me l'Inter, su.
No, fai quello che ti pare. Difendi anche Inzaghi.
Boris, io sono colpito dalle tue certezze. Io questa certezza non ce l'ho. Che l'Inter abbia strameritato, abbia avuto 1000 occasioni per pareggiarla, prima. Che quel rigore, che
no,
è un rigore
no,
che
no,
dal
allora
punto
non
di
mi
vista...
sono spiegato. Non mi sono spiegato. Nella singola partita, io sono d'accordo con te che è abbastanza non interpretabile. A me sembra che anche ieri, nei momenti in cui l'Inter ha dominato, ha dimostrato di essere di gran lunga la squadra più forte d'Italia. Lo dimostra il fatto che è l'unica tra le 8 di Champions.
Ah, ma ho capito
dove
tu
sta il Goda del Goda.
No, aspetta, cioè, adesso ho capito.
Dici che è una.
Ho capito
solamente.
Ma sei veramente.
No, ma che l'Inter sia la squadra più forte d'Italia, questo te lo metto per iscritto. Cioè, sì. Non c'è dubbio, certo. Però che in una dinamica di 38 partite dove il Napoli è molto ben allenato, molto forte negli 11 e anche secondo me nei 14-15 lo sta dimostrando con grande merito dell'allenatore e con magari qualche distrazione in meno che poi alla fine possa vincere anche il Napoli, non mi sorprenderebbe. Poi come dimensione complessiva, ma penso che su questo è d'accordo pure Antonio Conte che lo ricorda ogni giorno, come dimensione complessiva per me l'Inter ne ha di più, è una squadra più profonda come rosa, ha un roster, per dirla con Carlo Gente, sì, con lo slang degli sport americani, forza, sicuramente più ricco
e anche molte più
quindi,
partite.
Però siamo arrivati ormai a 15 giornate dalla fine, 14 giornate dalla fine, sono lì. E oggi è 50-50, ragazzi.
Oggi è 50-50. No, ma io ho fatto fatica a capire, ma che sono un po' rincoglionito, ma ho fatto fatica a capire il gioco di Sollazzo che difende l'Inter. Adesso l'ho capito. Difende l'Inter, ingrandisce l'Inter per ingigantire il Napoli. Adesso senti, stai lì che adesso, Boris, hai citato Okafor, no? Perché c'è anche questa cosa del mercato che chiude a mezzanotte. E che sta facendo venire il mal di pancia a Conte, con Napoli che ormai non cerca più un sostituto di Baraschelia perché cerca un backup per Neres, mi sembra chiaro. Però adesso chiamiamo Nicolò Ceccarini e ci facciamo fare un riassuntone. Cosa dite? State lì.
Vuoi farmi soffrire?
Però, sì, veramente. Voglio farti soffrire, certo.
La prossima partita già con il mercato finito, siamo più tranquilli loro anche in testa e possiamo di questa partita ripartire per 4 mesi forti.
Qualcuno è venuto a bussare nel tuo ufficio per chiederti di andare via?
No, l'avrei accompagnati all'aeroporto. Ma sì, bisogna vendere il giornale, fare un pochettino di mercato sui media. Non vuole andare via nessuno, stanno tutti bene a Roma, giuro.
Per quello che riguarda il mercato, ho visto che l'hanno spostato al 3 febbraio, il solito prima era il 31 gennaio, stiamo andando anche oltre. Stiamo aumentando i giorni invece di diminuirli perché, ripeto, è un periodo veramente assurdo per noi allenatori, perché non vediamo l'ora che finisca, perché comunque crea instabilità e questo non va bene.
Instabilità che andrà avanti fino alla mezzanotte. Nicolò Ceccarini, ciao. Non c'è ancora? È caduto, che è successo? No, non c'è ancora. Vabbè, adesso ci facciamo dire se Okafor va al Napoli o va all'Atalanta, o se l'Atalanta prende Luca. Insomma, ci sono varie cose in giro. Sam Maximin mi sembra complicato, mi sembra che comunque il Napoli stia cercando un backup di un backup e non più un titolare, no Boris?
Ma sì, anche perché ieri l'hai visto, cioè quando hai trovato una squadra che ha saputo schermare Neres, che fino adesso era stato imprendibile, il Napoli non ha giocatori di fantasia che riescano a scardinare le partite, e siccome non ha nemmeno giocatori di regia che come Çalhanoğlu, Mkhitaryan fanno dei delle sventagliate da una parte e dall'altra, diventa difficilissimo segnare. Ma d'altronde, insomma, credo che in questo momento nella storia sia la squadra prima in classifica che ha segnato meno, probabilmente dal dopoguerra in poi. E Neres, noi prima dicevamo con grande fiducia, Neres non deve avere neanche un raffreddore, ma non deve avere neanche la testa girata, perché ieri riesce a fare pochissimo e il Napoli soffre. Se non ci fosse stato anche Jesus versione Falcao con la 5, insomma, e Spinazzola versione Gianluca Vialli, adesso saremmo probabilmente parlando di un 1-0, di uno 0-0. Okafor non è una soluzione, Sam Maximin secondo me lo è, cioè un giocatore di quelli che
sì, molto, molto potente, molto potente. Ma ci pare ci siano degli intoppi. Nicolò, ciao.
Ciao, buon pomeriggio a voi. Io sono davanti alla porta, qui allo Sheraton. 9 minuti 34, 9 ore 34 minuti tranquillo. E 8 secondi alla
chiusura, fine della tua agonia. Sì, no, certo.
No, la mia agonia no, diciamo.
Senti, ma Napoli, quindi no, mi chiarisce la situazione. Okafor balla tra Napoli e Atalanta, giusto?
Sì, sì, ma io credo che comunque sia il Milan lo abbia fatto capire appunto a Napoli di essere disposto a dargli il giocatore in prestito anche da qui alla fine della stagione, poi magari vedranno se metterci un diritto di riscatto. Vedendo tutte le difficoltà sull'esterno, per il Napoli potrebbe essere una soluzione. E poi c'è sempre lì dietro l'angolo l'Atalanta che non si ferma mai, l'Atalanta è sempre pronta a inserirsi su qualsiasi occasione o qualsiasi opportunità. Certo è che ora mancano davvero poche ore e il Napoli deve ancora fare il difensore centrale, che doveva essere una delle priorità, e l'esterno d'attacco dopo la partenza di Kvaratskhelia, che è andato al Paris Saint-Germain. Però non voglio dare responsabilità, perché il Napoli comunque aveva in mano Danilo, poi c'è stata una scelta personale, hanno provato a prendere Comuzzo e magari ancora c'è qualche speranza, a 35 milioni, hanno provato a offrire 50 per Garnacho, cioè alla fine i soldi sono importanti per tutti, non possono essere sprecati, quindi
no, certo.
Il mercato di gennaio a volte può crearti delle difficoltà.
L'Atalanta è su Lucca, giusto?
Ma l'Atalanta lavora su tutti i profili, ora, anche futuribili, per cui io non mi meraviglierei sinceramente che un domani un giocatore come Lucca potesse essere subito dell'Atalanta. Non so se adesso, perché chiaramente io capisco, no, che c'è stato Scamacca,
si è fatto male,
però insomma ora fare un'operazione così non è mai scontato e non è mai, diciamo, sicuro niente nel calciomercato, però oggi gli farebbe no comodo di più un giocatore come Luca.
Ma Joao Felix dal Milan?
Stanno facendo il massimo, stanno cercando di fare il possibile e l'impossibile in questo momento, grazie anche a Mendes, che è il suo agente, per cercare di convincere il Chelsea ad aprire al prestito e magari dare un aiuto anche economico, perché l'ingaggio di Joao Felix è estremamente alto, però il Milan ci prova, fino all'ultimo istante ci proverà.
E Fagioli? Fiorentina o Marsiglia?
Guarda, allora, il Marsiglia è più vicino in questo momento, ma io credo che il giocatore voglia andare alla Fiorentina, però la Fiorentina deve alzare la propria offerta alla Juventus, quindi io credo che in serata potrebbe anche esserci sorpasso della Fiorentina.
Bene, lo scopriremo vivendo in queste ultime ore. Ciao Nick, buon lavoro.
Ciao. Grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao.
Queste le principali tracce di mercato, Pierluigi, ma ce ne sono un sacco di altre, compreso Balotelli che deve andare al Venezia, invece non va.
Ma il mercato di gennaio è, se possibile, ancora più complicato, a parte che ha ragione Galliani, nel senso che non capisco perché lo facciano durare 35 giorni, che tanto poi tutto succede negli ultimi 5. Insomma, il Napoli, per tornare al tema principale, che il Napoli ha fatto quest'estate dei sacrifici economici importanti, no? Uno sforzo importante, questo è indiscutibile. La cessione di Kvara è una cessione pesante, ero assolutamente convinto, l'ho detto tante volte in questi giorni in radio, che Conte non avrebbe mai accettato questa cessione, non avrebbe mai accettato di vedere indebolita la sua squadra. È chiaro che se non arriva un giocatore di profilo alto, un po' di indebolimento c'è, questo è indiscutibile, anche se sono convinto che Kvara fosse, tutto sommato, non voglio dire un corpo estraneo nel gioco del Napoli di Conte, però un giocatore che
diciamo che non aveva dato tantissimo. Molto, no, aveva dato,
quindi,
piuttosto poco.
Io insomma, vediamo. Ha ragione Cecca quando ci ricorda che l'offerta per Garnacho era stata fatta, che da lì l'ha fatto una scelta personale, che con Cumuzzo stanno ancora provando.
Sì. Quindi non c'è niente però, da rimproverare, sì. Cioè c'è poco da rimproverare.
Beh, non c'è niente da rimproverare se non il fatto di. No, certo, c'è la considerazione, la costellazione amichevole, potremmo dire, sì. Del fatto che c'era una possibilità per monetizzare un addio che sarebbe arrivato semmai qualche mese dopo, che era quello di Kvara. I giocatori insoddisfatti, sai che certo. Non ha molto senso tenerli. Però è chiaro che se dovesse arrivare una backup, come dici tu. Insomma è oggettivo, Kvara sulla carta vale più di Okafor,
ma no, cioè, Kvara vale più di tutti quelli Okafor, che circolano adesso sul mercato, quindi, però era imparabile la cessione secondo me.
Era imparabile, sono d'accordo, era imparabile quindi, se non attraverso una moral suasion sul giocatore,
sì.
Che fra l'altro insomma,
non dimentichiamo
me...
c'è in ballo anche il lodo di Arra. Vabbè, devo fermarmi per la borsa, pertanto saluto e ringrazio Boris Sollazzo, gli do appuntamento alla prima sconfitta del Napoli, quindi ci sentiamo verso settembre. Pierluigi Pardo rimane con me, arriva Carlo Pellegatti, ma prima Deborah Rosciani.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati.
Sento sempre questo ritornello.
Carlo non parlo, Carlo non parlo.
Sono tre parole che mi ronzano nel cervello.
Carlo non parlo, non parlo, no, sì, no.
Allora mandatemi l'IBAN, pago, perché Pellegatti è spettacolo puro.
Allora, dietro a questa sigla, dietro a questo sipario sonoro, troverete ogni settimana Carletto Pellegatti, che verrà qui a farmi compagnia, così come è qui accanto a me adesso. Faremo il mercoledì verso quest'ora, se sei d'accordo. Buongiorno Carletto.
Buongiorno a tutti, spesso, speriamo pertanto, in trasferta.
In trasferta.
In diretta da... Feyenoord, vediamo da Rotterdam.
Non andare oltre, ecco. Feyenoord, Rotterdam, basta, poi vediamo. Vabbè, comunque parleremo di Milan.
Sono sempre positivo.
Parleremo di Milan con te, ma soprattutto parleremo di massimissimi sistemi.
Di cinema, TV, cavalli.
Telecronache,
radio cronache, perché poi la trasmissione dai Carlo non farlo, perché c'è anche Carlo Genta.
Sottigliezza. Io faccio la spalla, faccio volentieri
spalla. No, però non ti chiami Giovanni, ti chiami Carlo.
No.
Noi 4 novembre puntata speciale.
Scusate, ma ritengo che la posizione tenuta dal conduttore nei confronti dell'Inter in questa puntata sia priva di onestà intellettuale, a partire dal rigore solare non assegnato nel derby. Meno faziosità, per favore, saluti Stefano Bolla.
Attenzione!
Questo è una mail di un ascoltatore.
Allora, caro Stefano, allora se io fossi tifoso interista, premesso, mi arrabbierei, perché dico come? Dopo che non mandato quel rigore ho anche le canzoni. Ma attenzione, come riporta Gazzetta.it, per i vertici arbitrali è stata corretta la decisione dell'arbitro Chiffi, non si arrabbi Stefano, di non concedere il penalty, in quanto il tocco del difensore rossonero sull'attaccante è stato giudicato troppo lieve e non punibile.
Quello che ho detto io prima.
Giusto anche il non intervento del VAR di Di Paolo, che lascia il giudizio del campo. Relata, come dicevano sì. I padri, refero.
E io ho riferito prima esattamente quello che tu hai detto, insomma, poi se sono fazioso, vabbè, mi tengo l'appellativo.
Ma questo era dedicato a te, non a me.
A me. Almeno che non fosse Pardo, ti senti chiamato in causa, Pardo? No.
Sei tu che hai esordito, hai cominciato dicendo questa cosa.
Faccio la cronaca, cioè leggo.
Vabbè, no.
Turrini mi dice che scappo dalle notizie, la notizia è questa, io l'ho data. Cioè, non lo faccio più. La prossima volta me ne sbatto. No, comunque dicevamo prima, posso dirti una cosa, Pier? Ieri, secondo me, la partita, l'hai detto tu, è stata molto difficile da così da sintetizzare.
Assolutamente, no? Sarà molto bella, bella, posso dirti, molto secondo bella, non dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista dell'intensità. È stata una partita, secondo me giocherà a grandissimo ritmo. E io mi sono divertito molto, ti dico la verità, proprio nel racconto. E no, secondo me è difficile come lettura, perché appunto perché hanno tutti ragione, ma hanno anche tutti torto. Quindi da un lato il Milan, secondo me, ha fatto una buona partita. Nel primo tempo è riuscito a portarsi in vantaggio e tutto sommato si è difesa discretamente, però è vero pure quando prendi tre pali. E con quella parata di Maignan, insomma, il gol era nell'aria. Se io non sono convinto, come dice Boris, che automaticamente il gol dell'Inter prima avrebbe portato a una vittoria nerazzurra, perché la partita poi poteva girare anche in un altro modo. Però insomma è stata molto emozionante. Non è stata l'Inter perfetta vista in altre occasioni. Il Milan ha fatto un passo avanti, secondo me, sul piano dello spirito, sicuramente, forse non ancora sul piano del gioco. E lo spettacolo è stato, per il famoso spettatore neutrale, che forse ero solo io in tutto lo stadio, è stata una partita molto divertente, molto, anche Strapaccioni,
anche
il Bordocampo.
Beh, Bordocampo,
anche i colleghi di Sky, per carità.
Beh, Bordocampo, però c'avevi Pomovieri, Ambro,
Ambro.
Con Diletta Leotta. Il capotone non mi piaceva tanto. Vabbè, ma queste sono annotazioni di stile. No, vabbè. No, ma è stato bravo con Sensao, l'ha disegnata bene. Ha disegnato bene Jessica Rabbit Milan.
Ma direi che io devo di essere sincero. Con Sensao vuole più pressing. Ieri ha confessato: non ho tutti i giocatori adatti per giocare, perché i giocatori vedono due ore di video come vorrei giocare, poi però bisogna allenare questo modo di giocare. Direi che io in questo momento non vedo un abisso tra gioco di Fonseca e con Sensao. La partenza magari un po' più rapida, però voglio dire, la partita con Real Madrid, la partita con l'Inter dell'andata, sono state partite giocate in maniera eccellente dal Milan, come ho visto giocare il primo tempo con la Juventus. La partita di ieri è stata una partita dove il Milan doveva uscire da una nefandezza croata.
Sì, ma ha giocato con le palle, Carletto, però. Ha fatto un primo tempo di grande attenzione, di grande applicazione, di grande...
No, su questo punto sicuramente...
E questo è il click, secondo me.
Me lo auguro, perché la domanda che ho rivolto ieri a Conceição, gli ho detto, se io gli ho detto lei agli allenatori, cioè, no, arrivano ragazzi del tu, cioè voglio dire... gli ho detto, Sergio, mi scusi, ma gentilmente ci garantisce di giocare con questa denominazione per le prossime partite? E anche lui, perché io te l'ho già detto un paio di volte, adesso stiamo arrivando, perché te lo dicevo anche prima di Natale, è l'uovo di Pasqua, tu hai trovato dentro il soldatino di latta a Zagabria, e ieri dopo un minuto avevi capito subito, e ieri dopo un minuto ci siamo. Poi poteva finire quello,
ma
che
certo.
Vuoi.
Certo.
È quello il fatto, non sai mai quello che trovi dentro.
No, ma certo, è questo.
No,
ha
ragione Carlo Pellegatti, cioè secondo me il marchio anche del Milan di Fonseca, cioè non è che il Milan di Fonseca non abbia fatto delle partite di questo livello, no. Le ha fatte. Il problema vero è la Madrid, continuità tutta. Di rendimento, ed è ancora troppo presto per poter dire che il Milan di Conceição abbia preso una continuità di quel tipo.
No.
Certamente, insomma, la partita di ieri è incoraggiante, ma non è risolutiva, secondo me, di onda lunga, perché arriva a distanza di qualche giorno da Zagabria.
Milan e Juventus, che sono tutte e due in corsa per il quarto posto, il Milan molto più attardato, e soprattutto tra Milan e Juventus ci sono in mezzo delle squadre che sono serie, secondo me, soprattutto la Lazio. Però sono due squadre di cui non ti puoi fidare. Anche il 4-1 della Juventus sull'Empoli ieri è falso come Giuda, come risultato numerico, ma è falso come Giuda, perché ti cito tre episodi. L'ho vista con attenzione la partita. Sul primo gol, quello del pareggio, mentre la Juventus era sotto con una tensione pazzesca addosso, con lo stadio che addirittura neanche fischiava perché erano tutti basiti, trova il gol del pareggio dopo che è uscito il difensore dell'Empoli, che stava perdendo i pezzi, è entrato un giocatore freddo e c'è stato il lancio di Kopmeiners su Kolomanin, uno contro uno con quel giocatore, è andato in porta.
Parlano tanto bene di Goglicidze, ma Goglicidze non si può far spostare così da Kolomanin.
Sì, esatto.
Cioè,
esatto.
Cioè se tu, dato che è bravo,
era freddo, era appena entrato.
Sì,
sai, vuol dire comunque in una anche dinamica lì, di
anche
quel
lì,
tipo lì.
Siccome il problema della Juve è la continuità di rendimento con le medio piccole, adesso ieri la sfangata, devo dire alla fine anche
ma
molto pesantemente,
Colomouani
è un giocatore che gli sta risolvendo un sacco di problemi.
E non c'è dubbio.
E adesso vediamo, già c'è Como che sarà il prossimo test, insomma, se la Juve deve cominciare a fare filotto
è la stessa cosa del Milan.
Esatto. Ma non
devono
ti può
fare
fidare.
Filotto quando non c'è a vincere 3-4 partite consecutive.
Empoli,
allora se succede questa cosa, quello è il click.
Empoli, Verona, le ricordo, Empoli, Verona, Torino, Bologna recupero e Lazio in casa. Lazio poi vale doppio, è lì già il Milan ha la colpa pesantissima di non aver sfruttato il febbraio solo per il campionato, certo. Dopo, perché la partita di Zagabrio era la più importante del 2025. Allora posso dirtelo, ma l'avevo detto prima: vinco a Zagabrio e perdo il derby, porto a casa a me della rivalità, tanto il campionato hai ancora, adesso tra un punto e zero è una niente. Sì, la rivalità non mi interessava. Zagabria.
Sono d'accordo. Sono d'accordo. Ma soprattutto il Milan, appunto, da Zagabria a ieri è una squadra che tu non puoi sapere se alla prossima sarà quello di Zagabria o sarà quello
contro la Juventus, non lo puoi sapere tra un tempo e l'altro.
Esatto, un tempo e l'altro, ma tu non lo sai neanche per la Juventus, che ieri l'ha giusto sfangata, perché tra gli episodi c'è quel destro di Colombo deviato dai tacchetti di Vega. Se no è 2-2 e facciamo tutti altri ragionamenti e non c'è niente da dire se è 2-2. Quindi vedi che sono due squadre di cui tra tutte quelle lì sono quelle più inaffidabili, secondo me.
Poi hanno anche l'impegno della Coppa adesso.
Beh,
come certo. Anche la Lazio e la Fiorentina.
Certo, e non se la portano da casa contro le due olandesi, continuo ad essere convinto. Vabbè, Pier, ti saluto.
Ciao,
come
ragazzi,
da pronostico, c'è il traffico e poi vado avanti a chiacchierare con Carletto Pellegatti. Oggi di calcio, un'altra volta non lo so. Decideremo volta per volta, basta che ci venite a fare compagnia anche attraverso il numero verde 800 24 00 24. Vi aspetto
per scendere in campo in diretta con tutti i convocati. Chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Siamo al Milan, non è che i giocatori che sono qua devono avere questa responsabilità, avere un po' più di questa voglia di far male avversari. Questo in tutti gli anni precedenti ho avuto una squadra così. È vero che il tempo è poco, si è parlato anche del mio futuro, sono arrivato da un mese, non ho ancora tolto la valigia della macchina, perché sono là a Milanello, già mi vogliono mandare via, ma vabbè.
Beh, mi piace molto come sei Sao, anche quando dice queste cose.
Diciamo così, che non so la valenza e cosa ci porteranno, o meglio Fonseca ormai ha finito, però a livello di educazione, di notizie, di parlare, di dire le cose, sia Fonseca che con Seisao è stato bello con Fonseca, ma anche adesso, perché puoi anche rivolgere delle domande un po' scomode. Io dopo la partita con lo Zagabria gli ho detto, sempre in maniera educata, perché sono vecchio di mestiere oltre che di età, quindi ho una certa autorevolezza e so come farla rivolgere la domanda. Gli ho detto: ma non le viene il dubbio che non la seguano o non la vogliano seguire dopo Zagabria? E lui non dice mai: no, ma lei cosa si permette, cosa dice? Dice: sembrerebbe, ma agli ultimi qualche partita vedi Parma mi dice il contrario. Però è stato chiaro anche ieri, gli ho detto: ma i giocatori li ha? Non tutti i giocatori che riescono a far questo. Benasser, parliamo di Benasser.
Va via Benasser, va a Marsiglia.
Chi?
Benasser.
Adesso? No, quando?
Subito. Dicono Benasser a Marsiglia. Se non va Fagioli va Benasser. Leggevo. Boh.
No, allora scusami, dato che abbiamo un centrocampo numeroso, io oltre Benasser troverei qualche altra alternativa. Cioè, perché non lo so, continuo a dire che a noi manca un centrocampista. Ma dopo arriva Loftus-Cheek. No, dobbiamo trovare un vice Fofana. Benasser, che aveva Kessié Tonali, e poi è un giocatore che a me piace, l'ho seguito da quando ha vinto la Coppa d'Africa.
Lo so,
esatto. però non puoi chiedergli di andare a pressare Çalhanoğlu in partenza vicino a Sommer. Per il rientro, l'ho visto due volte, è un rientro camminato, sì, non sì. è Barella. Quindi lui deve essere Tarmi davanti alla difesa, orchestrare e deve star lì, alternarsi con Fofana, ma lui non può andare a far tanti chilometri.
No, va detto che comunque rispetto a quanto stavi dicendo prima e a quello che Fonseca e Conceição ti dicono o non ti dicono, tendenzialmente ti dicono no, per te Carlo Pellegatti con questi qui è come Van Basten nell'area della Cavese, perché quest'anno niente è più aperto dello spogliatoio del Milan. È un grande reality, cioè tutto si svolge in piazza e quindi hai gioco facilissimo.
Sì, anche lì speriamo appunto che si dia anche lì una, diciamo così, non dico una regolata, non mi piacciono queste frasi tanto comuni, diciamo che si trovi, ecco, eufemismo, si trovi una linea ben chiara, perché attenzione, i risultati aiutano, sono il famoso tappeto, no?
Certo, butti sotto.
Però insomma se riuscisse adesso, arriva Giménez, c'è Kyle Walker che è un giocatore importante anche sul piano del carisma, e anche lì anche lui deve smussare degli angoli, anche con Conceição deve smussare un po' il suo carattere, che ripeto nelle conferenze stampa è squisito, ma ovviamente, ma lo dice, sono tutte cose che è lui che dice a noi,
sì
no, devo migliorare il carattere eccetera.
Ragazzi, migliorare il carattere, uno a 50 anni è un po' dura,
no, perché poi anche da giocatore era bello sanguigno eccetera, no, però sai, attenzione, entri nell'AC Milan, il blasone, la storia, la filosofia, le strategie eccetera eccetera. Io dico che è fondamentale che la società lo aiuti, cosa che secondo me con Fonseca una bella collaborazione non c'era stata, no. Non basta che Ibra vada là a Milanello eccetera, però anche un allenatore si confronta, quante volte un allenatore si confrontava non con Galliani ma anche con Silvio Berlusconi su certe cose, o Silvio Berlusconi diceva ecco, non, là stiamo parlando dei vertici assoluti proprio di carisma eccetera. Però mi auguro che con Conceição appunto venga dato una mano nei momenti difficili eccetera.
Alessandro da Pordenone è un ascoltatore, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Allora,
più telegrafico di così è caduta la
Felix, linea. Se cercano Joao Felix per vendere assolutamente Leao quest'estate e prendere una barca di soldi. Leao non è inserito nell'orchestra, è un grande solista quando gli va bene a lui. L'altra cosa è Walker. Walker è un buon difensore, ma ha un'età senza prospettive. È stato preso per l'emergenza. La terza cosa, non so se avete visto per chi sa di calcio, come si è mosso meravigliosamente bene Santiago Giménez, secondo tempo, fuori ruolo, a fare la fascia e a difendere. Quello sarà un attaccante, perché al Milan manca un vero centravanti. Questo è un centravanti che farà almeno 20 gol a stagione. Tutto lì.
Io ringrazio Alessandro da Pordenone, perché gli stavo dicendo, mi dice anche una cosa positiva e me l'ha detta come terza cosa positiva. Allora, io invidio sempre quelli che hanno le certezze, cioè che Leao verrà venduto. Io nel calcio quelli che hanno le certezze mi fanno impazzire. Allora, João Félix, diamo delle notizie, perché qui siamo giornalisti, João Félix, oggi Jorge Mendes è a Londra, è stato ieri a Torino, perché ieri a Torino c'era suo figlio tredicenne che giocava la Carnival Cup. È partito, si dice che sia stato a mangiare con Ildiz.
Si dice?
Esatto, ma penso che sia così. E oggi è a Londra per lavorare sulla questione. C'è un ostacolo, puoi immaginarlo. Il Chelsea vuole tanto di prestito oneroso. Si dice 5-6. Il Milan quella cifra per prestito oneroso non ha nessuna intenzione di darla. João Mendes sta lavorando per questo motivo qua. Scusa, Jorge Mendes. Però la domanda è: sì, ma cosa serve? Alt. Non serviva nulla ed ero contrario se fosse venuto al posto di Morata o come centravanti.
Sì.
Ma come João Félix è un acquisto alla Berlusconi, cioè il Rivaldo, il Ronaldinho. Cosa serviva a Rivaldo quell'anno lì? L'hai portato a casa perché si divertiva, Ronaldinho. Te ne faccio un altro. Laudrup, quando abbiamo preso Papene Raducioiu, però era un il fratello era un giocatore delizioso, ha fatto un gol solo a Copenaghen proprio a casa sua, quindi questo proprio non è. Però se dovesse andare via Okafor, e ne avete parlato prima, sì, per chi si collegasse adesso, diciamo che Okafor c'è la possibilità, si dice che possa andare a Napoli, e ci vuole Conte per rimetterlo, si dice in, come si dice,
in bolla,
per
le,
in bolla, sì, c'è anche un altro disma, quello delle, dei carrozzieri, non so, che si mette la macchina in, non me ne,
sì, te la dico la prossima volta,
prossima volta, perché chiedo su dei carrozzieri, non sono preparato sulle
forse cavalli, ma carrozzieri,
i carrozzieri no. In Dima.
Ah, sì, okay.
Ti ricordi?
Sì, in Dima.
Giusto?
Sì, giusto, bravo.
Carrozziere, vi ho.
Quante ne sai?
Ecco, in Dima, se lo mette, può essere un giocatore utile. È importante perché gli libererebbe il famoso posto, perché c'è anche un problema di liste. Ma l'ostacolo, chiaro, adesso è quello, cioè il prestito oneroso, il costo.
Bene, dottor Pellegatti, io la aspetto mercoledì, quell'altro.
È già finita, così, sì, presto, siamo velocissimi.
Siamo veloci, il tempo vola, caro mio, quando ci si diverte. Quindi, dai Carlo, non farlo, lo farai invece con noi mercoledì.
Mercoledì prossimo, dunque, mercoledì prossimo da Rotterdam.
Da Rotterdam.
Perché io, dove gioca il Milan, tendo a
tu
esserci.
Ci sei, ti collegherai con noi.
Certo.
Anche perché potrebbe essere l'ultima trasferta europea, ma non lo sarà. No, ma faccio cronaca. Potrebbe. Poi magari mercoledì, sì, sarai sempre libero, ma speriamo di no. No,
no, speriamo di no.
No,
cioè, vogliamo tornare a Londra con l'Arsenal.
Con l'Arsenal. Chinati 5 al professor Guardiola.
Sì, però preferirei che con l'Inter andare ad Arsenal. Certo. Scusa. No, vedi tu.
Carletto, grazie.
Un
grazie,
abbraccio
davvero,
a tutti, e dai Carlo, non farlo.
Con Radio 24, Gianmarco Ferronati in regia, Claudia Schiattoni in redazione. Ci sentiamo domani alle 2. Ciao.